No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
È la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Oggi ha l'onore e il piacere di avere con sé Enrico Magrelli. Ciao Enrico!
Ma certo, è un onore condiviso con Steve della casa. Ciao Steve.
Buttalo via.
Allora, buttiamoci
Enrico,
via.
Buttiamoci proprio via. No, non buttiamoci giù, perché abbiamo un programma molto, molto ricco oggi, con tanti argomenti diversi tra loro, dei quali parleremo, e con notizie croccanti con le quali incominceremo la trasmissione, ricordandovi però che potete mandarci i vostri SMS, i vostri WhatsApp al 335 5634 296. Sono molto graditi, e quindi mandateceli per favore. Io ho una notizia brevissima, lavoro in corto, Restiamo Umani ha lanciato il bando che scaderà al 15 giugno 21 ed è rivolto a tutti i registi under 35 italiani e stranieri che operano sul territorio nazionale. È un concorso storico che dà il premio Armando Ceste del valore di 1.000 euro. Armando Ceste era un grande cineasta militante al quale volevo molto bene. Il concorso organizzato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema, e trovate appunto sul suo sito tutte le istruzioni per quanto riguarda questo bando, la possibilità di iscriversi. Invece le notizie che ha Enrico Magrelli sono notizie che spaziano altrove.
Forse sì, ma poi dopo tornano in Italia naturalmente. Allora, era annunciata da tempo, no? Una serie dedicata ad Audrey Hepburn, che verrà prodotta tra gli altri da Wildside e sarà scritta da una donna che è l'autrice di una serie molto fortunata che si chiama Good Five. Good Wife, no, Five, sì. Scusatemi. E lei si chiama Jacqueline Haight. E poi un'altra regista, quindi fa piacere, no, che ci siano sempre di più. Evidentemente qualcosa sta accadendo nel mondo della televisione e del cinema. Un'altra regista, Maggie Betts, dirigerà Natalie Portman nell'adattamento cinematografico, ne faranno un film vero e proprio, dei giorni dell'abbandono, no? Da Elena Ferrante. Poi oggi c'è stata la conferenza stampa del Bergamo Film Meeting, che comincerà il 23 di aprile, è la 39esima edizione, e c'è un'apertura molto interessante che poi si lega alla notizia che daremo tra poco, proprio perché ci sarà l'anteprima il 23 di aprile mondiale di Brucia Ancora, e Paolo Fresu, Elio Biffi, Paolo Spaccamonti e Gerardo Chimini accompagneranno la proiezione del Fuoco, il film di Giovanni Pastrone. Ci sono come sempre a Bergamo i concorsi documentari e non documentari, c'è una personale dedicata a Volker Schlendorf e due omaggi, una a Marta Mezzaros e a Jerzy Skolimowski, e poi tanti altri film. C'è una notizia triste che proprio stavo leggendo ora, Steve, soprattutto tanti di noi ricordano il ragazzino biondo della serie Rin Tin Tin,
sì.
Ed è morto. La notizia si chiama esattamente, l'attore si chiama Lee Hacker, ed è stato la notizia è stata data proprio da un suo amico, dice: per dire arrivederci a Lee devi avere una certa età e ricordare Rin Tin Tin. Il nostro Rusty, lo chiamiamo come nome del personaggio, è morto in Arizona, solo, dimenticato, considerato come un deceduto indigente. Quindi una notizia davvero, davvero triste.
Poveraccio. Anch'io ho una notizia triste che però è stata ampiamente raccontata dalla rete, ma vogliamo farlo anche noi, perché Amedeo Tommasi, che è mancato oggi, è stato, oltre che un grande nome della musica, ma direi più in generale della cultura italiana, ha lavorato anche tanto per il cinema, per esempio con Pupi Avati, non solo per lui. Noi abbiamo l'onore di avere con noi, per ricordarlo, un nome che per me è sempre stato un mito per quanto riguarda la musica e la radio. Adriano Mazzoletti, benvenuto a Hollywood Party.
Grazie.
Ma buonasera.
Mi fai sentire terribilmente vecchio.
No, mito. Cioè, noi che siamo vecchi. Tu sei solo un mito.
Sei molto gentile, ti ringrazio. Niente, purtroppo è scomparso Amedeo Tommasi, questo grande pianista è nato a Trieste, ma cresciuto e poi si è, diciamo, è messo in scena nel jazz italiano quando stava a Bologna, e Bologna con altri musicisti, fra cui anche Pupi Avati. Pupi, che è stato un grande regista, ed è un grande regista, ma è stato, forse nessuno lo sa con certezza, è stato anche lui un musicista.
Certo.
Suonava e aveva la passione per il jazz, naturalmente per il jazz tradizionale, mentre invece Matteo Tommasi è sempre uno che ha avuto molto, molta passione per il jazz moderno di quell'epoca, il jazz di Miles Davis, il jazz di Nuccio, di Gillespie, di Charlie Parker, naturalmente, tutti i musicisti che hanno influenzato sullo stile pianistico di Amedeo. Però, a differenza di qualche altro musicista, Amedeo è riuscito a crearsi uno stile personale. Sentivi Amedeo Tommasi suonare, anche se non leggevi il suo nome sul disco, lo sentivi annunciato, capivi che questo era un pianista italiano che aveva una sua personalità, e era presto detto che poteva essere solo Amedeo Tommasi. E Amedeo, con tanti altri della sua epoca, di quel periodo, diciamo dalla metà degli anni 30 in poi, poi si mise in luce naturalmente negli anni 60, perché quella generazione degli anni 30, come Enrico Intra, come Giorgio Buratti, come Mario Rusca, come Maurizio Lama e tanti altri ancora, sono stati i primi in Italia a diventare dei professionisti del jazz. Suonavano la musica, suonavano i loro strumenti da professionista e si dedicavano unicamente al jazz. Prima di loro, in realtà, il musicista di jazz era un musicista che faceva altre cose. C'erano gli professionisti che facevano di tutto, dell'orchestra di musica leggera, accompagnavano i cantanti, e poi erano anche bravi a suonare del jazz, oppure c'erano i dilettanti che facevano altri mestieri, facevano, insomma, i giornalisti, oppure facevano gli allevatori di vitelli, per dire, però suonavano del jazz in maniera abbastanza intelligente, in maniera intensa, però erano sempre dei dilettanti. E invece Amedeo Tommasi, con questi altri musicisti, come dicevo prima, Enrico Intra e qualche altro, sono stati i primi in Italia a cambiare la faccia del jazz italiano. Non solo, ma sono stati i primi a essere considerati in maniera importante nel campo del jazz internazionale. Prima i nostri musicisti erano ascoltati, erano accettati, però con quel po' di supponenza che a quell'epoca alcuni del mondo del jazz internazionale, francese, tedesco o inglese, guardavano il jazz italiano. Invece improvvisamente questi ragazzi, che avevano 25, 26, 28 anni, si misero talmente in luce, si misero talmente di fronte a un fatto compiuto, che era quello di suonare del jazz in maniera professionale, che fecero di loro l'inizio del jazz italiano nel mondo internazionale. Ed è stato molto importante, perché sono stati loro che hanno dato la svolta al jazz italiano, e dopo di loro sono arrivati altri di qualche anno più giovane, che naturalmente diventarono molto più importanti, come Enrico Rava, Claudio Fasoli, Franco D'Andrea, Giovanni Tommaso e tanti altri. Però quello si deve a loro, si deve unicamente a Amedeo e ai suoi coevi, l'inizio del jazz italiano in quanto musica professionale e musica, diciamo, a livello altissimo.
Adriano Mazzoletti, è stato un bel ricordo quello che hai fatto di Amedeo Tommasi. Sono già arrivati dei messaggi che riguardano sia Amedeo Tommasi sia anche te. Per esempio Rita da Genova è veramente contenta di sentire la tua voce. Noi ti ringraziamo tantissimo per questo riquadro che ci hai fatto, molto, molto bello, di questo grande musicista, e ti salutiamo proprio con il tema d'amore.
Sì. Se mi permetti, volevo dare una notizia, che purtroppo i funerali ci saranno domani alle 15 alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma.
E questa è una notizia importante, quindi con tutte le dovute precauzioni si può partecipare,
esatto,
a quest'ultimo omaggio ad Amedeo Tommasi. Grazie mille Adriano Mazzoletti, noi ti salutiamo col tema d'amore della Casa dalle Finestre che Ridono, il grande film di Pupi Avati,
certo,
con la grande musica di Amedeo Tommasi. Grazie,
grazie,
grazie Adriano Mazzoletti.
Buona serata.
Arrivederci.
Grazie,
arrivederci.
E questo era appunto il tema d'amore della Casa delle Finestre che Ridono, il grandissimo horror di Pupirati. Adesso con Enrico Magrelli presentiamo un ospite che ci fa molto piacere ci abbia raggiunto, perché ha scritto un libro profondo e divertente al tempo stesso. Dico bene, Enrico Magrelli?
Sì, infatti è una profondità che però... Non diventa un abisso nel quale perdersi in concetti o in altro. Diamo veramente la benvenuta a Stefania Carpiceci. Ciao Stefania, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao Stefania.
Ci sei.
Ciao.
Allora, tu sei, dunque, Stefania insegna all'Università di Siena e il titolo del libro è, virgolette, Amara terra mia, poi c'è una barra, slash, come dicono quelli che così che usano il linguaggio moderno, Io vado via, è pubblicato da ETS ed è Stefania Carpiceci, un'opera che ragiona su alcuni modelli, su alcuni titoli che raccontano l'emigrazione, però tu hai scelto un percorso singolare. Racconta qual è questo percorso, non voglio anticipare nulla, e questo spiega anche perché questo titolo, Amara terra mia, Io vado via.
Dunque sì, ho scelto questo percorso anzitutto in relazione alle lezioni che tengo all'Università Pastranieri di Siena, che è un ateneo internazionale, quindi molto attento all'intercultura, all'interdisciplinarietà, e per introdurre il tema della emigrazione italiana e soprattutto di andare un po' a ripescare il nostro passato e la memoria, per accompagnare in questo racconto i miei studenti, ho cercato anche di avvalermi, oltre che dei testi filmici, i film che ho scelto sono dei capolavori abbastanza noti del cinema, piuttosto noti del cinema italiano, anche o testi letterari, ma soprattutto una narrazione canora che giustifica e spiega appunto il titolo, dedicato alla bellissima canzone di Domenico Modugno del 1973, che però fu un riadattamento di un canto abruzzese sulla trasmigrazione delle raccoglitrici delle olive. E in questo entrare dentro il tema dell'emigrazione italiana, di quando appunto ad emigrare erano i nostri antenati, ha portato via via ad affiorare, a far affiorare dei canti apparentemente noti, ma anche no tradizionali, popolari italiani, anonimi. Per esempio mi viene in mente uno fra tutti, il famoso Mamma mia dammi 100 lire, che però ho riscoperto in questa ricerca essere una rielaborazione in chiave migratoria di un canto ottocentesco che è la maledizione della madre, e che in qualche modo resta dentro quel canto, perché la ragazza chiede: mamma dammi 100 lire che in America voglio andare, in America no 100 lire non te le do. Poi in realtà la ragazza parte, ma durante la traversata oceanica il bastimento affonda, e allora poi sono affiorati altri canti, 30 giorni di nave a vapore, il tempo che occorreva per le traversate migratorie, parlo sempre delle migrazioni di inizio Novecento in America, negli Stati Uniti, nella cosiddetta Mecca dei Meridionali, che è un flusso migratorio molto vistoso, che dura almeno fino alla Grande Guerra, fino a poi agli anni Venti in America, che sono gli anni anche dell'intolerance, dei Palmer Raid, del Red Scare, e in Italia ovviamente del Ventennio Nero. E allora poi sono altri canti, il tragico sfondamento del bastimento sirio, ma anche la trilogia del Titanic di De Gregori dell'82, e questo filo mi ha accompagnato alla fine in maniera veramente preminente nella lettura, visione anche sempre centrale dei film.
Certo, sì. Stefania, sentiamo una clip da uno dei film ai quali tu dedichi proprio una particolare attenzione. Il film è I Magliari.
Ma tu hai capito sto boia? Ma dico, hai capito? Va a fare del bene nella vita, va.
Voglio lavorare!
E vieni a lavorare con me. te ripulisco, te faccio vedere come sono fatti i soldi. E poi grazie, grazie tanto, mi dice. Ma io me lo merito, io me lo merito. Bonnuccio! E quell'altro buffone napoletano, ah, ha coltello a mano, spara, spara, e spara! Ma che spari? E io sparavo per far piacere a te, ah, sparo io, spari tu. Ma che stiamo, ok, con l'altro? Oh! Don Raffaele Tramontano! Ma chi sei? Ma che vuoi? Ma tu senza quei quattro morti di fame, chi sei? Ah, e mi dici a me vattene, e mi dici a me vattene! Ma tu a me non me lo devi dire perché io me ne vado! Io me ne vado! Scusa, dove vai? Dove vai? Dove voglio? A Mosca, a Bruxelles, Parigi, dove voglio? Ah, no! No! Io l'Europa la lascio! Io l'Europa la voglio più lavorare! Io me ne vado in Giappone, hai capito? In Giappone! E te faccio vedere se non sono capace di vendere il raio per seta naturale ai giapponesi. Ah, quando uno c'ha il cervello e conosce tutte le lingue. Ah, oh. E di che hai bisogno? A materia prima, e capirai. Me ne so portate via uno, deve essere tedesco. Fa uno strillo di niente, Peter Lorre, quando se ne accorge. Is the wooden sign, tutto ne fraccato, tutte pezze l'anzi di cotone. Ma davvero quello si credeva che senza di lui potevo lavorare? Ah, oh, ma io basta che voglio, dove trovo lavoro? Dove trovo io lavoro?
I Magliari, Francesco Rosi, un film che mescola sapientemente i toni della commedia, la riconoscibilissima voce di Alberto Sordi nel Testimonianza, con temi più drammatici, cosa che è avvenuta anche altre volte nel nostro cinema. Stefania Carpiceci, secondo te, proprio seguendo questo filo di questo tuo discorso, tra questo impasto, diciamo, tra suggestioni musicali e suggestioni cinematografiche, quali sono i film secondo te che meglio raccontano appunto questa profonda immanenza dentro la cultura popolare italiana del tema dell'immigrazione, della nostra immigrazione?
Beh, appunto, quelli che ho scelto sono, e questo che avete fatto ascoltare, una scena, una sequenza importantissima di questo film, I Magliari, che all'epoca è stato anche criticato proprio per questa presenza così ingombrante di Alberto Sordi, che è il totonno, il romano magliaro tra i magliari, che sono di solito magliari napoletani, venditori di stoffe contraffatte, rubate, dei truffatori, dove però perfettamente, dal momento che il magliaro per rifilare la truffa del caso deve inventare ogni volta una storia, questo ruolo si è rivelato perfetto per Alberto Sordi, ed è stato strenuamente difeso in questo senso proprio da Francesco Rosi, che comunque con questo film, per esempio, ha dato volto e voce ed espressione alla doppia faccia di una emigrazione come quella in Germania, perché accanto ai magliari e napoletani pone poi la presenza dell'operaio onesto ma che è costretto a una emigrazione provvisoria, temporanea e precaria, che è quella dell'operaio toscano, del gastarbeiter, interpretato da Renato Salvatori, e poi molti altri elementi che emergono da tanti di questi film, per esempio penso ovviamente al Cammino della Speranza di Pietro Germi del 1950, che per esempio nello studio, nell'analisi, ha rivelato come quel famoso finale controverso per il quale Germi litigò sia con i suoi sceneggiatori, con Federico Fellini, con Tullio Pinelli, e fu anche a lungo criticato dai critici e dei recensori perché è un finale considerato troppo buonista, rispetto al quale lui vuole dare una speranza a questa emigrazione di questo road movie italiano dei minatori siciliani che dalla Sicilia oltrepassano la frontiera italo-francese. Beh, gli studi per esempio hanno rilevato ed fatto emergere che invece la clandestinità italo-francese era molto più diffusa e ampia di quanto non si pensasse. Quindi quella che è un'intuizione allora di Germi, per la quale ci mette la faccia, la voice over nel finale, invece si rivela da altre letture. E poi insomma anche tentare di leggere anche questi film, penso a Rocco e i suoi fratelli, ovviamente moltissimo studiato, o anche a Così ridevano di Amelio, tenendo conto anche di tutti quei lavori di inchiesta che accompagnano questi film, quella di Madeo che è parte della sceneggiatura originale che all'epoca venne pubblicata da Cappelli, ma anche quella di Goffredo Fofi del 64, che è diventata un po' una Bibbia su cui ha lavorato molto Amelio, e quindi mi ha permesso per esempio di vedere la questione abitativa così importante, tanti appunto atteggiamenti discriminatori, cercare proprio di andare ad analizzare nel profondo questi aspetti senza mai escludere, ma anzi cercando di far emergere e mettere in rilievo anche gli elementi musicali, insomma.
Infatti questo lo fai, Stefania, questo lo fai puntualmente film per film. Stiamo parlando con Stefania Carpiceci del suo libro pubblicato dalle edizioni ETS, Amara terra mia, io vado via. Ascoltiamolo, citavi, l'hai appena citato, Il cammino della speranza, lo accennavi prima, no? E questo dimostra anche il ragionamento sul finale dell'importanza di questo grande regista, Pietro Germi.
Tutto ciò che potevo dirvi ve l'ho già detto, adesso vi parla lui, lo conoscete da tanti anni, di lui vi fidate. I conti della ditta li tiene lui e lui lo sa che non c'è niente da fare. La miniera è in passivo, devono chiuderla. Se vi ostinate a rimanere qui sotto siete dei pazzi.
Sì, ragazzi, ascoltatelo. Sapete che io vi obbordo bene come un padre. Luca, c'è anche Rosa lassù. Tu lo sai che fra giorni dovete sposarvi. Antonio, c'è Lorenza lassù. Ragazzi, sono tutte fuori che vi aspettano. Per carità, ragazzi, per carità, qua sotto, morite.
La zolfara non devono chiuderla. Vuol dire far morire di fame noi e le nostre famiglie. Meglio morire qui.
Saro, dai tu l'esempio. Su, ci sono i tuoi bambini che aspettano. Se ti succede una disgrazia, con chi restano? È inutile quello che fate. Sono già 48 ore.
Lo riporti fuori, ingegnere, sta male.
Sotto più di 3 giorni non resiste nessuno. Avete poche ore di vita.
Questa appunto era una scena da Il cammino della speranza, un film che racconta di emigrazione e di migrazioni, sempre partendo dal libro del quale stiamo parlando, Amara terra mia, io vado via. Stefania Carpiceci, l'elemento musicale, questo immaginario legato all'immigrazione che poi porta anche adattamenti di canzoni che parlano di tutt'altro, poi compaiono all'interno dei film, anche se non sempre, no? Diventano poi una tessitura, un riferimento, un'aggiunta di significato, di atmosfera, una sottolineatura di quello che poi i film stanno raccontando, no? In qualche modo. Ma tu sei partita dai film o dalle canzoni?
No, io sono partita dai film, e man mano che svolgevo queste lezioni, suggerirmelo è stato in realtà soprattutto Pane e cioccolata, che è l'ultimo film che tratto, è l'unico film dell'emigrazione in commedia del volume, ne ho sacrificati altri, perché lì, come sapete, c'è anche questo discorso del stigma canta che te passa, che tiene molto bene a sottolineare Brusati e che fa usa come un filo conduttore all'interno del film Manfredi, Nino Garofoli, ogni volta che risale sul treno perché stremato da questa integrazione che non riesce e quindi intende rimpatriare in Italia, per 3 volte sale sul treno e per 3 volte scende perché innervosito dagli italiani che gettano tutto in canzonetta, e appunto in una scena dirà la battuta: non è così che passa, non è cantando che si risolvono, certo, I problemi. E però poi da lì, appunto, ripeto, Man mano sono emersi tanti testi, tante letture. È vero, per esempio, che è un po' forzata la mano, ma fino a un certo punto, per quello che riguardava proprio il cammino della speranza, Vittina Crozza, messa anche un po' in relazione, visto che quel film è stato così tanto affiancato, paragonato, insomma, è una delle ispirazioni di Germi, ce ne sono tante. Penso, per esempio, certo, a Cuore degli Abissi, ma Furore e a Springsteen, insomma, ho fatto un po' questo. Quello è un po'.
Beh, mica
però,
male.
Però è arrivata come tessitura alla fine. Ovviamente poi Sacco Zanzitti è stato un altro grande lavoro sulla ballata, l'importanza,
certo,
che ha dato Montaldo a quella ballata e nel modo in cui la inserisce, perché quando, insomma.
E Morricone e John Baez lì hanno dato veramente un'opera notevole. Stefania Carpicci, Amara terra mia, io vado via, edizioni ETS, il libro che hai fatto e che abbiamo presentato. Già arrivano dei messaggi di ascoltatori che ti invitano a farne un'ulteriore versione, per esempio raccontando l'immigrazione nel sud, i siciliani in Tunisia, insomma anche lì bisognerà, ma credo che l'argomento sia veramente infinito. Hai citato Pane e Cioccolato, noi l'abbiamo nel nostro cofanetto del cinema alla radio, stupendamente commentato da Dario Zonta, quindi lo segnaliamo. Ti ringraziamo tantissimo per questa conversazione e ti salutiamo, Stefania Carpicci, con un brano da Così ridevano, il film di Gianni Amedio, e come dicevi ha tra le sue basi anche L'immigrazione meridionale a Torino di Goffredo Foffi, pubblicato nel lontano 64. Grazie Stefania Carpicci, ciao.
Grazie a voi, ciao, grazie.
Ciao, a te ti caro, tu sei figlio a breve che sta.
Oh, senti una cosa? Qua c'è ma cucino, no? Che mi ha detto che ora che sta per uscire dalla stazione. Avessi a dire no, ho ritto, poi a sinistra. Comunque è un beneficio, va.
Compagnia, fammi vedere.
Dove vai? A dove vai?
Ci pensate a me? C'è mio frate qua, Pietro, è a Torino. È venuto a picchiare, venga alla stazione. E vedremo. E a scuola. A scuola. Saro!
Saro! Saro! Saro, onde sei? Carmelo! Carmelo!
Ciao, ti ho sentito qui, ma vengo. Ciao, l'avete letto? Ma sapete che c'è? A 10 capo è qui.
Andiamo a fare.
Camminiamo, andiamo a fare.
Oh, io non ci pensavo. Pietro, mio frate, è a scuola. Un po' bene. La mattina, Pietro, è a scuola, sto lì.
Sì, è poco come campa. Se mangi il libro.
Pietro a fare un professore. Mio frate c'ha la testa.
Leggi la tia. Intelligente come a tia.
Searching for a place to
Anche questa canzone To Be Free di Passenger racconta un'altra immigrazione, insomma un'immigrazione dall'altra parte dell'oceano. Enrico Magrelli, ma secondo te in King Kong, Godzilla contro King Kong, chi è che emigra? Cioè, tu che hai visto il film, chi è dei due l'emigrante? Perché King Kong è in un'isola, l'altro è in Giappone, non si sa.
Certo, però dovrei svelare il finale, per cui non posso, posso farlo.
Domanda allora, ingenua, perché parliamo perché non l'ho visto.
No, ma è più che legittima come cosa. Appunto, Godzilla vs. Kong, che è il film che è una sorta di balsamo per le sale cinematografiche laddove è uscito. Il film è uscito alla fine di marzo, prima a Hong Kong e a Taiwan, è uscito anche negli Stati Uniti, laddove ci sono le sale già aperte. Gli incassi sono davvero importanti, quindi questo naturalmente è un'iniezione di fiducia, un grande insomma, c'è un discreto entusiasmo intorno a questo film che è un blockbuster a tutti gli effetti. Già i nomi dei due veri protagonisti del film, Godzilla da una parte e King Kong dall'altra. Per rispondere in parte alla tua domanda, Steve, siamo in un mondo di, insomma, tra qualche anno, mettiamola così, in cui abitano naturalmente gli esseri umani, ma ci sono anche i titani, no? E quindi Kong e Godzilla che riescono a convivere abbastanza serenamente. Il problema è che poi ci si mette di mezzo l'uomo, l'ambizione, l'idea che la terra sia cava in qualche modo, e quindi contrariamente a tutto quello che ci hanno spiegato a scuola, anche quando eravamo distratti, e lì comincia, perché in questa terra cava si va alla ricerca delle origini, dove sono nati i titani, per costruire poi dei titani meccanici e come al solito per cospirare, per dominare il mondo. Naturalmente grande uso di effetti speciali, i due Kong e Godzilla si picchiano non puoi sapere quanto e proprio radono al suolo Hong Kong, perché poi si spostano, no? Vanno nella terra cava da una parte all'altra, proprio sono migranti per vocazione. È un film ovviamente costruito per il mercato, per un certo tipo di intrattenimento, per degli spettatori molto più giovani di Steve e di me soprattutto, e il cast però indica come si cerca di fare un prodotto generalista, potremmo definirlo così, no? Per cui c'è la giovanissima Millie Bobby Brown, diventata molto nota per gli spettatori più giovani con la serie Stranger Things, però allo stesso tempo troviamo Rebecca Hall, Alexander Skarsgård, ed è, prendiamolo per quello che è, no? È dà un segnale di ottimismo, nel senso che probabilmente gli spettatori hanno molta voglia di tornare al cinema e di vedere dei film su grande schermo. Noi vi proponiamo un trailer, e forse ci sono più botte che dialogo.
È l'unica occasione. Dobbiamo coglierla. Ci serve Kong. Il mondo ne ha bisogno per fermare ciò che è in arrivo. E questa bambina è l'unica con cui vuole comunicare.
So che avevano un legame. Lei non sapeva dove andare, quindi mi sono ripromessa di proteggerla. Credo che, in qualche modo, Kong abbia fatto lo stesso.
Sappiamo perché.
C'è qualcosa che lo provoca che non vediamo qui.
È la mia stessa opinione.
I miti esistono. C'è stata una guerra. E loro sono
la solita strada bianca come il sale. I il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore. Strade grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi,
chi l'avrebbe mai detto, Enrico Margheri, che ci sarebbe stato un mix tra King Kong, Godzilla e Luigi Tenco. Devo dire, però
solo a Hollywood Party,
solo Hollywood Party questo può accadere. Ciao amore ciao parlava proprio di emigrazione, una canzone triste anche per quello che ha significato per il povero Luigi Tenco. Sono arrivati dei messaggi. Nadia scrive: se aprono i cinema vanno bene anche King Kong e Godzilla. Noi adesso chiediamo ad Antonello Sarno, che come sappiamo collabora con Mediaset, ma collabora anche con Best Movie, che sta scrivendo una serie di articoli proprio sul futuro delle sale, di dirci un po' la sua. Benvenuto Antonello Sarno, Hollywood Party.
Benvenuto.
Ciao Antonello.
Grazie, grazie a voi vecchi amici, ma soprattutto il terzetto si completa con me, perché dopo Tenco, Godzilla e King Kong arrivo io, e mi sembra proprio veramente il caso di Maccheroni, nel senso che
un titano a tutti gli effetti.
Certo.
Senti, no Antonello, appunto quello che ti chiedeva Steve, che cosa accadrà?
Ma io vorrei saperlo, però sto cercando di prevederlo, almeno mi sforzo. Tutti dicono non si sa, vedremo, eccetera. In realtà le carte sono abbastanza in tavola, cioè da 2 anni quasi le piattaforme sono sbarcate in forze. Peraltro la Disney è aperta il 2 aprile dopo essersi comprata la 20th Century Fox da Murdoch, cioè non il primo che passa, uno che gliel'ha venduta a caro prezzo, il che vuol dire che avevano già in mente da molto tempo di formare un grande catalogo di film live, oltre a quelli dei cartoni tradizionali. Poi abbiamo Amazon, abbiamo Netflix, abbiamo Sky da molto più tempo, e adesso stanno preparando le loro piattaforme, anche Warner e Universal, il che cosa vuol dire? Che si ritiene l'anello delle sale sempre più a rischio, non dico debole, dico a rischio, cioè più impegnativo anche in termini economici, perché se esce in sala un film americano, si sa, spende in media un 25% in promozione, se non esce in sala, esce direttamente insieme alle piattaforme, quel 25% non lo spendi, quello è un costo certo, l'incasso delle sale è totalmente incerto, quindi è un investimento che attrae, in più in 2 anni ha fidelizzato gli spettatori. Possono fare gli esercenti. Dall'altra parte gli esercenti cosa possono fare? Io ho scritto nel numero di Box Office un consiglio, e cioè facciano come i ristoranti, che hanno chiesto e ottenuto dalle amministrazioni comunali tutti gli spazi all'aperto del loro locale.
Antonello?
Antonello, non ti sentiamo più. Antonello è sparito, direi.
È scomparso. Antonello è stato ucciso da qualcuno.
Ah, no, c'è disordine totale. Ecco, eccoti. E questa, scusate, gli esercenti possono chiedere la parità di trattamento dei ristoranti, chiedere la possibilità di estendere all'esterno le loro platee, e anche un piccolo parco da 100 posti può esercitare l'arma vincente, l'entusiasmo, quello che per 3 mesi d'estate possa riportare poi ad agosto, a ottobre il pubblico nelle sale degli esercenti. Questo è l'entusiasmo del cinema. Non esistono le vecchie campagne, il cinema è bello sul grande schermo, pagate con i soldi statali. Non è possibile.
No, Antonello, forse non basta più, no? Nel senso che,
esatto, è roba vecchia.
Sul grande schermo sappiamo che il cinema è molto bello, molto più bello.
No, ma noi siamo cresciuti col grande schermo, parlo per noi tre almeno, che ci conosciamo e abbiamo, a parte Steve che ha 96 anni, abbiamo più o meno la stessa età, però a parte questo il discorso è l'entusiasmo del grande schermo non te lo dà nessuno, facciamolo riscoprire. Quest'estate abbiamo 3 mesi fantastici a disposizione per fare anche la rassegna di Sordi e Totò degli anni 50, va bene, se poi ci sono le anteprime delle arene ancora meglio. Quella è l'arma degli esercenti se si vogliono muovere, da un lato rimodernando i loro locali nei limiti dei soldi che avranno da Franceschini e dal Ministero, che non mi pare sia di manica stretta rispetto ad altri ministri, dall'altro la possibilità di entusiasmare di nuovo gli spettatori ricordandoli che non esiste soltanto il salotto di casa propria, ma anche una sala dove incontrarsi e dove vedersi. Il punto debole è quello dei teatri, che avranno il vero boom, è quello delle sale da ballo, dei ristoranti, lì ci si vede, ci si tocca, ci si parla, si applaude insieme anche perfino a chi fa il karaoke, lo sappiamo tutti che è così, lo sappiamo tutti, lo sanno per primi gli esercenti, per questo sono preoccupati.
E questo è effettivamente è un punto di vista, no? Un punto di vista importante quello che ci ha raccontato.
Sì, bisogna vedere, Antonello.
Io mi auguro che non vada così, mi auguro che Cannes a luglio, che gli altri festival minori d'estate, che Venezia a settembre siano dei volani formidabili, ma l'anno scorso non lo sono stati, eppure l'epidemia è ricominciata a fine ottobre. A vedere Tenet non c'è andato nessuno. L'Italia è stato il territorio in cui Tenet ha incassato di più, parlo ovviamente del film di Christopher Nolan che molti hanno visto, ma al di là di questo Tenet ha fatto un terzo del previsto, ha fatto 250 milioni di dollari e è costato 1 miliardo, non ha neanche riportato i soldi a casa.
Hai ragione, Antonello. Grazie infinite
per il tuo intervento.
Era soltanto un contributo, ma io spero che vada tutto bene, però queste sono le carte in tavola al momento, tra 2 mesi cambieranno, non lo sappiamo.
E noi ovviamente, almeno qui a Hollywood Party, cercheremo di capire quali carte nuove saranno sul tavolo. Grazie Antonello, noi siamo arrivati alla fine. Steve,
piattaforma party,
cioè, potrebbe aspettiamo ancora un po', insomma.
Ciao,
allora,
Antonello,
io do i titoli di coda, Steve, e poi dopo c'è un appuntamento di 3 soldi, so che tu sai tutto. Allora vi salutano le nostre curatrici Francesca Levi, Madrena Gnisci, Gaetano Chiarella ci ha mandato in onda, ringraziamo lui e tutti i tecnici della sala controllo, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, la nostra Arcadia, con noi Adriano Mazzoletti, Stefania Carpicici, Antonello Sarno, però appunto il logos della puntata è stato Steve Della Casa.
Vabbè, questo non c'è dubbio. Ma adesso 3 soldi con sparizione di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace. Ricordiamo che la puntata di domani non sarà trasmessa perché è in programma una diretta dell'Orchestra Sinfonica della RAI. È già disponibile però sul podcast, sul sito e sull'app RAI Play Radio, quella che frequenta sempre Enrico Magrelli appena finisce Hollywood Party. Ciao Enrico!
Ciao Steve, a domani!